אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 386 את המאמר מתן תורה.
Stiamo leggendo dal testo di Bala Sulam, articolo Il dono della Torah, siamo al punto 5. Il materiale di studio lo potete trovare sul nostro sito www.kabbalah.it/libreria. Le domande rilevanti possono essere fatte dal vivo su www.kabbalah.tv/shita, articolo Il dono della Torah, punto 5. Bala Sulam inizia questo articolo con una frase famosa che dice: amerai il tuo prossimo come te stesso. Tutti noi conosciamo questa frase, però noi non vediamo che qualcuno si pone questo come uno scopo, come un proposito, come una meta che vuole realizzare, e l'importanza di questo in generale, che è qualcosa che si può realizzare, che sia veramente reale. Però in realtà tutti i problemi nell'umanità, tutti i nostri problemi, tutto ciò che succede nell'umanità e che evolve attraverso forze che obbligano, attraverso la natura, nell'esistenza di questa frase ci obbliga, perché noi non ci posizioniamo correttamente rispetto a questa direzione, rispetto a questo scopo. E allora ci sentiamo tutto il tempo che ci troviamo con sofferenze che vanno sempre crescendo, e più ci sviluppiamo e lo sviluppo si sviluppa a sua volta, più ci allontaniamo di più da questo scopo. E in generale, se ce lo indichiamo come meta, e pertanto il futuro dell'umanità non si vede molto buono, ma noi dobbiamo lavorare proprio da qui, da questa inclinazione al male rispetto alla nostra natura, fino a quanto è opposta a questo amerai il tuo prossimo come te stesso. E noi dobbiamo decidere, all'interno della sensazione, nella mente e nelle sofferenze e nella comprensione, un aiuto reciproco fino a quanto uno va attraverso la Torah oppure attraverso le sofferenze, o per un percorso della via di mezzo che si chiama la via d'oro. Però noi dobbiamo ricevere questo scopo, questa meta su di noi, cioè questo amerai tuo prossimo come te stesso. E fino a quanto noi ci dirigiamo, ci puntiamo proprio verso lì veramente, noi vedremo che così comprenderemo dove viviamo, verso dove ci sviluppiamo e cosa dobbiamo raggiungere come resoconto della nostra vita personale, lo sviluppo, eccetera. Così che in questo sviluppo noi abbiamo solo una domanda, che la storia umana, nella storia umana solo un piccolo gruppo, il gruppo di Abramo, in realtà ha ricevuto questa missione della totalità di tutta l'umanità, che allora era più o meno concentrata in questa Babilonia antica. Allora i rappresentanti di queste 70 nazioni che erano in Babilonia, com'è che sono chiamati? Si sono concentrati intorno ad Abramo perché hanno sentito la necessità precisamente di realizzare questa legge di amerai al tuo prossimo come a te stesso e così conseguire la divinità dentro la purezza, dentro il fatto che se hanno sentito che era importante veramente questa cosa, che era ciò che li elevava da questa torre di Babele, cioè da questo grande ego che si è rivelato fra di loro e che li ha distrutti. Però in qualche modo era un piccolo gruppo, e allora da allora comunque abbiamo la domanda: se questo gruppo dopo è stato chiamato il popolo di Israele, oppure che è una missione per tutta l'umanità. E qua Bala Sulam si posiziona proprio su questo punto. Siamo nell'articolo Il dono della Torah, punto 5. Innanzitutto dobbiamo comprendere perché la Torah venne data proprio al popolo di Israele e non a tutta l'umanità, assieme nello stesso modo. Si tratta forse di o non voglia di nazionalismo? Questo solo un folle potrebbe considerarlo. Ed in vero i nostri saggi si sono riferiti a questa domanda quando dissero: Dio la ridiede, la Torah, a ogni nazione, ad ogni lingua, ma essi non la ricevettero, come risaputo. Rav dice: questa questione è aperta per tutti, ok? Questa missione di amare il tuo prossimo come te stesso, raggiungere la divinità, tutti possono partecipare. Vediamo anche da parte nostra quanto noi cerchiamo di diffondere questa conoscenza, anche senza mettere amare il tuo prossimo come te stesso, cioè senza mettere ostacoli davanti alla persona. Se devi raggiungere la divinità, questa apertura degli occhi al sistema superiore, al sistema di superiore provvidenza, l'uomo comprende, intende? Per favore, non c'è qua a chi non viene data questa opportunità. Per quanto noi proviamo, vediamo che solamente una piccola minoranza arriva, e in generale, cioè chi reagisce e chi rimane, sono veramente unici. Per questo che ci dicono qua che è possibile dirigersi a tutti, cioè diciamo il creatore si dirige a tutti. Che cos'è questo? Che cioè che dà un risveglio a tutti i desideri che si trovano nella totalità del sistema generale, del cli generale. E chi si risveglia è chiamato in accordo al risveglio Yashar Kel, Israele. Questi sono pochi. Ciò che però è difficoltoso, sconcertante secondo loro, è come mai, se così sono stati chiamati il popolo eletto, come è scritto il Signore ti ha scelto, eccetera, giacché non c'era alcun di nessun'altra nazione che l'abbia voluta. Per di più le cose sono più difficoltose nel loro fondamento, dato che com'è possibile che il Creatore sia venuto con la Torah tra le mani a negoziare con i popoli di quelle nazioni selvaggi? Una cosa del genere non si è mai sentita ed è del tutto inaccettabile. Rav dice, è chiaro qui che Balasulam parla al popolo, ok? Questo è il suo stile. Domande, ok, per favore, va bene, potete alzare la mano, non c'è nessun problema, forza. È tutto chiaro? Ah no, ok, perfetto, sì. Ci sono domande, va bene. Com'è che hai sentito questo workshop? Ce l'avevi qualcuno con cui parlare? Sì, ce l'avevo con cui parlare, diceva Zvika. Però cosa faccio adesso? Inizio con questo adesso? Rav dice, non è che quello che ti manca a te ti manca a noi. No, manca qua sul nostro tavolo, dice Zvika. Guarda, noi vediamo che tutto il giorno si lavora su questo ama il tuo prossimo come te stesso. Tutti si occupano di questo. Veramente? Io ho sentito ieri, dice Rav, sulle lezioni in Istabrut, fino a quanto lì ama il tuo prossimo come te stesso è qualcosa che ha veramente. Zvika dice, io mi stavo domandando quando è che domandavi su questo. Abbiamo lavorato duramente. Sì, non importa, dice Rav, noi non abbiamo nessun tipo di accusa e nessun reclamo. Zvika dice, però in realtà quello che vediamo è in forma esteriore, quello che vedono tutti è che questo amore, che tutti si sforzano in questo. Un momento, dice Rav, cos'è che ci vuoi vendere qua? Domanda. Chi è che si occupa di questo? Non si occupano di questo, dice Zvika, nessuno si occupa di amato prossimo. Scusate, dice, tutti cercano di occuparsi di questo, di amato prossimo come te stesso. Allora quella domanda, non ho domande? Zvika dice, la mia domanda è, perché dici amato prossimo come te stesso, che dici che tutto il mondo si occupa di questo? Cosa significa amato prossimo come te stesso? Rav dice, io non sento che tutti parlano di questo, solo magari dentro a qualche... In qualche posto parlano in modo buono, ma cosa significa ama il tuo prossimo come te stesso? Cioè che tu pensi nell'altro tutto il tempo invece di pensare a te e punto. È molto molto semplice. È questo il significato? Di dare all'altro la sedia, il tuo cuscino, eccetera. Qualsiasi cosa, tutto il tempo pensare all'altra persona e non in te. Uno come Kli deve dare tutto ciò che desidera agli altri. È veramente possibile, dice Zvika? Rav dice, adesso tu domandi un'altra cosa. Zvika dice, ma è possibile? Rav dice, sì, è possibile, sotto la condizione che io cambio la mia natura, non con la mia natura, ma con la natura che ricevo dal superiore, sarà possibile, va bene? Ok. Punto 6. Un'altra domanda, con relazione al popolo di Israele, è una delle 70 nazioni? Rav dice, la nazione di Israele è una raccolta di tutte le nazioni del mondo, le più pure, che possono impressionarsi verso questa direzione, verso l'ama tuo prossimo come te stesso. E allora non è una nazione, non è un popolo, è una raccolta di tutti i kelim puri che possono portarsi verso questa stessa missione, pertanto si chiamano il popolo di Dio, che possono ricevere questa missione, che possono valorizzare questo amerai al tuo prossimo come te stesso sopra se stessi. Come si è diretto alle 70 popoli allora? Così si è formato il popolo di Israele da loro? Sì, dice Rav, però non è una nazione come tutte le altre. Esiste in una forma biologica, chiamo madre Ima, una tribù che si è sviluppata in qualche giorno in un popolo. Non è così. Che sono persone che si sono collegate fra di loro in accordo a una missione ideologica. Cioè, queste già sono persone che si connettono in accordo a una missione spirituale e non in accordo a dei dati biologici, materiali, corporali, che tu sei mio fratello, quella mia sorella, quello mio zio, quello mio zio, mio nonno, mia nonna. Non è così. Capisci cosa voglio dire? La differenza è significativa tra la connessione con persone della nazione israelita, che non hanno relazione in assoluto materiale e quindi si disperdono in tutto il mondo e possono non vivere in Israele, non insieme, non niente. E se non c'era antisemitismo, tu non avresti neanche conosciuto nessuno, veramente, così. Via, tutti. Dalla distruzione del Tempio sono scomparsi completamente. Ma perché non scompaiano? E che si possono riunire un'altra volta? E tornare al loro ruolo in futuro, allora è venuto l'antisemitismo e hanno cominciato a organizzarli, a ordinarli in qualche modo per sostenerli. Diglielo a loro, dalle grazie a loro. In relazione al mondo, chiede lo studente, il mondo anche lì ha un compito? Sì, dice Rav, il mondo ha il compito di risvegliare noi che realizziamo il nostro ruolo come Israele, l'Irosh nel Parzuf. Per me la testa, questa è la traduzione letteraria, e ricevere questo parzuf, questo stesso parzuf. Bala Sulam ci parla di questo parzuf spirituale rispetto a, guarda nel libro dello Zohar, lo studente dice vuole risvegliare il mondo, la nazione di Israele. Cosa dovrebbe risvegliare la nazione del mondo verso Israele in forma corretta? Rav dice questo è in forma corretta, così come lo fa, no, è così che il creatore li risveglia. Certamente che fanno pressione su Israele che realizzi il suo ruolo. Che quando io mi comporto male, pensi che quando ero bambino non sentivo le pressioni dei miei genitori? Certo che quanto mi sgridavano, quanti colpi. E deve essere così, solo in questo modo, chiede lo studente. Rav dice sicuramente bisogna dare colpi o castighi perché la persona possa agire in qualche modo, così che si sostenga che sì. Questo da una parte, dice lo studente, è come un castigo, dall'altra parte per risvegliare Israele. Rav dice chiaro che sì, ma io non vedo che Israele comprenda bene le cose. Come tu cosa ne pensi? Che si comportino bene con noi? Questo vuoi tu? Loro non possono, loro non valorizzano che siamo intelligenti, no? Questi che abbiamo successo nemmeno, che li portiamo al mondo tutta l'educazione, la cultura, tutta la forma che ha il mondo, l'economia, non importa che noi gli abbiamo dato anche all'interno delle religioni, abbiamo dato una forma, una connessione, un sistema. No, che, ma chi ti ringrazierà di queste cose? Perché? Perché loro non considerano e non ti considerano. Loro dicono che questo è stato e basta, e noi abbiamo abbandonato tutto. E c'è qualcosa di nuovo. Loro desiderano solo una cosa, odiarci, fino a che noi riceviamo la forma corretta. Non c'è una realtà, allora, dice lo studente, che le nazioni del mondo risvegliano Israele in forma positiva. Rav dice no, non c'è, solo in forma negativa, dice lo studente. Rav dice, ma come puoi tu? È la forza della natura, non è che c'è qualcuno che decide, è la forza della natura che agisce così su di te fino a che tu ti eguagli con questa e cominci a ricevere influenza positiva. Se tu vai continuamente in modo opposto, sentirai continuamente un'influenza negativa. Io non capisco. Hai di fronte a te, allora, un ladro. Hai di fronte a te un criminale. Se lo tratti bene, ti aiuti? Ti aiuta? Lo aiuterai a correggersi? Cosa mi domandi? Così rispetto a Israele, come lo posso aiutare? Solamente se si trovano nel percorso. E quando ci troviamo nel percorso, in questo stesso momento, in questa direzione, in questa stessa misura, in cui ci si trova correttamente, allora aiuterà, altrimenti no. E noi vediamo anche questo proprio, che parte delle nazioni del mondo erano molto a favore nostro quando abbiamo iniziato a elevare questo paese. Perché è stato in questi stessi tempi in cui si andava nella direzione corretta, come dire, verso lo scopo, verso la meta, verso la correzione. Che se noi ci eleviamo come popolo all'interno delle nazioni e cominciamo a reagire proprio nel nostro ruolo verso lo scopo della creazione, allora la gente votava a favore nostro, cioè ci appoggiava. E relativamente potevamo ricevere qualcosa di buono e corretto fino agli anni 70 più o meno, che poi allora si è trovato in forma chiara che il risultato non c'è stato e siamo entrati lì in una dietro l'altro, hanno cominciato a voltarci le spalle e ogni paese ci ha abbandonato e oggigiorno ci troviamo in una situazione nella quale tutti ci disprezzano, ci odiano e questo crescerà ancora di più perché la forza superiore agisce su di loro e noi invece di avanzare ci allontaniamo. E allora che è possibile fare? Sì? Tu hai detto prima che la nazione di Israele, il popolo di Israele è una riunione di Kelim che possono unirsi a questa cosa di amato prossimo come te stesso. Sì. Che cosa è chiamato? Cosa significa? Significa che con tutto il mondo, dice Rav, possiamo diffondere questa conoscenza. E qua c'è una domanda. Se noi avanziamo verso questo amerai il tuo prossimo come te stesso e non ci fissiamo verso il mondo in assoluto, oppure che noi dobbiamo proprio con tutto il mondo e certamente loro no? Cioè, loro non sono disposti a questo processo e devono riconoscerlo. Allora, Balasulam ci scrive che nell'articolo La serva erediterà dalla sua padrona, dice che noi dobbiamo diffondere questa conoscenza a tutte le nazioni del mondo, perché non può essere che arriviamo alla redenzione se il mondo in generale non saprà il processo che noi stiamo facendo qua. Shofaroch del Messia, il corno del Messia, un articolo di Balasulam. Semplicemente tratto le cose che dice qua, dice lo studente in una forma semplice. Lui cerca di spiegarci questo, di semplificarlo. C'è qua la questione di... Cioè, cerco di capire nuovamente questa chiamata. Da dov'è che comincia tutto? Ma da te, dice Rav, da dove vuoi che cominci? Proprio da te, dal tuo desiderio, dal fatto che tu devi partecipare con tutti quelli che capiscono lo scopo, che desiderano arrivare allo scopo, che venga pubblicato a tutti. Dov'è che ci scrive qua che ha cominciato a chiamare i suoi amici nella nazione? Nel Dora Caron, nell'ultima generazione, che uno che ha visto il cammino, lo scopo, eccetera, si è diretto verso il suo amico, ai suoi vicini, ai suoi compagni e ha cominciato a gridare: cosa c'è qua? Che qua c'è un percorso. L'amico dice: si possono sedere uno, due amici uno vicino all'altro e uno avrà una sensazione di risveglio in questa stessa chiamata, la sentirà magari tra virgolette così e l'altro sarà totalmente indifferente. Rav dice: perché tu non vedi questo come succede nel popolo di Israele? E questa è la chiamata, dice l'amico, e questa è la reazione che possiamo scatenare nelle persone, che possono fare le persone, uno nelle nazioni del mondo e l'altro che è Israele. Rav dice: nazioni del mondo, e chi non ha la brama, che non sente la direzione verso lo scopo della creazione, non ascolta, dice l'amico. Chiaro che non ascolta, però lui deve sapere questo fino a quanto può sapere che lo sappia, cioè che rispetto a questo c'è la libera scelta, che lo voglia o non lo voglia. Cioè, questa accettazione o mancanza di accettazione, da questo dipende il suo destino, se godrà o soffrirà nella sua vita o no. Come ascolta questo attraverso Israele, dice l'amico? Rav dice: chi può spiegarglielo è Israele. Israele significa chi ha questa brama, questo anelito, che si siede, un messicano o un brasiliano che studia con noi, il nostro amico, loro sono Israele, in accordo alla direzione del loro cuore. E cosa sono diversi? Del fatto che si sono aggregati ad Abramo 3.000 e rotti anni fa. È la stessa cosa. Attraverso la storia ci sono proprio dei documenti. Per quanti si sono aggiunti dalla Kabbalah, dalla ricezione della Torah fino alla rovina del Tempio, moltissime persone si sono aggiunte. La nonna del re Davide, sempre sono arrivati. Israele non è un popolo, bisogna capirla questa cosa. Sì, Asaf. E allora, se realmente c'è un'immaginazione così di parentale di questa cosa, di questo circuito di Israele, ciò che succede oggigiorno, anche il nostro gruppo, cioè anche in Bnei Baruch, è costruito allo stesso modo. Abbiamo rappresentanti di tutto il mondo. Rav dice: pertanto deve essere tutto aperto, pertanto deve essere tutto aperto in generale. Ed è stato attraverso tutta la storia, diciamo, Ramchal in Europa dava discussioni e lezioni e aveva alunni delle nazioni del mondo. E oggigiorno, in questi tempi in generale, ok, non c'è nulla di cui parlare. Noi ci troviamo nei giorni del Messia, tutti, cioè, abbiamo ricevuto un certo tipo di inclinazione, lo vediamo attraverso i nostri amici in tutto il mondo. E c'è differenze di tempo, ok? Quando arriva la brama e quando magari altri non c'è differenza, che non arrivano. Questo stesso popolo di Israele biologico non si risveglia. Asaf dice: sì, certo, quello che io dico è, allora, fino adesso, fino allo sviluppo di questo gruppo di Bnei Baruch, c'era un compito di prendersi cura di questa cosa, del metodo, e adesso, quando si sviluppa nuovamente, qual è il compito di questa entità che si chiama Bnei Baruch rispetto al mondo? Rav dice: svilupparsi a una nazione spirituale piena e completa che includerà dentro, alla fine dei conti, tutta l'umanità. Sì? In relazione alle nazioni del mondo, tu hai detto che noi dobbiamo portarle a riconoscere questo. Rav dice: non c'è altro modo per l'uomo. Può anche essere il tuo vicino. Se non ha una brama per rivelare il Creatore, una connessione con la divinità in forma pratica, sarà chiamato nazione del mondo, in accordo alla definizione della Kabbalah. E allora come potrai parlare con lui? Parli con lui che gli conviene relazionarsi a questa missione per avere successo nella sua vita, con i suoi figli, i suoi nipoti, eccetera. Questo è il ruolo del popolo di Israele, non c'è alternativa, altrimenti non funziona. Domanda è così: se la persona ha qualche potere di trasmettere alla persona una questione materiale con un'inclinazione spirituale che non si ama il tuo prossimo come te stesso, Rav dice: ma anche meno di questo, sapere sul compito del compito delle persone. Adesso Non è neanche il compito riconosciuto di Israele. Israele deve essere quello che conduce, che guida, deve sapere di questo. Deve sapere che noi dobbiamo riconnettere il popolo, deve sapere che noi dobbiamo unire il popolo, che non ci siano le relazioni come oggigiorno qua nel paese di Israele. Non c'è uno stato peggiore di questo, dico. Per quanto io viaggio per il mondo, non vedo che ci sono persone che sono tante opposte una con l'altra. È ok, una cosa naturale che succede, però senza critica su questo, senza questa inclinazione. Tu vedi, guarda qua, c'è un rappresentante del pubblico, tutti parlano dell'amo tuo prossimo come te stesso, ci dice, no? Sì, Asaf, mi sembra che devo che mi finisco le domande. Allora, questo circolo, questo gruppo che è chiamato Bnei Baruch, tu hai detto che deve vedere come espandersi ed includere dentro tutta l'umanità. Ce l'ha questo potere? È costruito in questo modo con rappresentanti di tutto il mondo? Sì. Oggi lei sa captare più gli impuri e portarli a questo sistema globale che ha costruito, che atterra alla luce, che attraverso gli scritti e con le tue istruzioni, Rav, e si costruirà intorno a questo, sarà come la luce, cioè trasmetterà la luce rispetto a questo circolo. Rav dice certamente, noi neanche li conosciamo, ci sono molte persone che si interessano e che partecipano in un certo modo con noi, che si trovano intorno a noi, che si trovano in una connessione con noi, sono collegati a noi, certamente che ricevono luce da quello che ci succede a noi, da quello che passiamo. Allora ci deve essere qualche tappa, una nuova forma di dirigerci alla divulgazione per connettere un circolo più grande esteso. Rav dice cerchiamo di fare questo attraverso la divulgazione, proviamo. Certamente quando si pubblicano gli articoli nei mezzi di diffusione in internet, in tutte le lingue, e per mezzo di questo noi creiamo questa rete intorno a noi, cioè un campo di forza. Noi divulghiamo il messaggio di Chassaf e noi sappiamo, diciamo, che dipendere da altri punti del cuore che si collegano con noi per realizzare la saggezza della Kabbalah con noi. Ma in questo circolo più esteso, Rav dice, non c'è altro tipo di realizzazione, solo la conoscenza. Non possono connettersi, non possono studiare, non possono identificarsi più con te di quello che tu fai con le azioni così che sembrano favorevoli, secondo la loro opinione. Loro partecipano perlomeno in forma emozionale, è sempre così. Per quanto tu intorno a ogni partito politico c'hai qualche persona, qualche simpatizzante, gli altri lo seguono. Questo si produce un circolo d'appoggio, si può dire così. Rav dice certo, ma non è un appoggio. Noi non vogliamo che loro ci appoggino, noi vogliamo che loro siano partecipanti, cioè che partecipino, non che noi devono loro elevarci a noi, no, vedremo. Siamo adesso compromessi con i nostri gruppi, forza, abbiamo un impegno con i gruppi, se loro domandano. Domanda rispetto alla cosa di cui stiamo parlando adesso, domandano dai nostri amici intorno al mondo. San Pietroburgo, Victor chiede, qual è la cosa c'ha di speciale la Kabbalah oggigiorno per noi, la nostra generazione? Un'altra domanda da Kiev, qual è il ruolo del clima mondiale nell'immagine che tu hai appena finito di descrivere? Rav dice, Balasulam descrive questo alla fine del prefazione al libro dello Zohar, che tutto il mondo è come una piramide e noi siamo come la punta, la cuspide, che gli altri si tirano verso di noi lentamente a piccole gocce, passa a loro, a tutti gli strati inferiori. Senza di questo loro non hanno nessuna possibilità di connettersi passivamente, loro ricevono da noi una piccola illuminazione che va scendendo verso di loro, arriva a loro e loro così avanzano. Ma in verità alla fine dei conti è che tutto questo processo già si è realizzato, cioè è già sta in cammino, già si sta realizzando. Noi lo vedremo questo veramente tra poco tempo. Questo deve cominciare a realizzarsi e dipende da noi, per quanto noi attraiamo i nostri punti e vediamo il risultato. Continuiamo con la lettura, punto numero 6. Però quando capiremo pienamente l'essenza della Torah e dei precetti che ci sono stati dati, così come l'effetto desiderato della loro esistenza nella misura che ci hanno insegnato i nostri saggi, che altro non è che il fine di tutta l'immensa creazione che è disposta davanti ai nostri occhi, allora capiremo tutto, perché il primo assioma è che non c'è chi opera senza un fine e non c'è nulla che sia al di fuori di questa regola, escluso le persone più inferiori della specie umana e di neonati. Di conseguenza non sarà sollevato nessun dubbio rispetto al Creatore, la sublimità del quale è al di là di ogni investigazione, circa il fatto che lui operi senza un intento sia rispetto ad una cosa piccola o ad una cosa grande. Rav dice, anche noi adesso ci troviamo in azioni dirette per conseguire lo scopo della creazione, perché il Creatore ci attiva sicuramente, solo che senza la nostra coscienza e senza la nostra partecipazione, pertanto succedono le cose in questo modo, cioè noi avanziamo, si può dire, io avanzo nel cammino ma non voglio avanzare, allora tutto il tempo io soffro. Fai il tuo desiderio come il suo desiderio e pertanto io soffro. È così tutto il mio avanzamento nel cammino, è così, un avanzamento obbligato. Però non c'è dubbio che in qualche modo stiamo avanzando in tutta questa realtà con tutta l'umanità. Il Creatore il Creatore non agisce senza proposito. Ognuno in ogni momento avanza verso lo scopo della creazione. Tutto ruota e evolve verso di lui, con o senza il nostro desiderio. La differenza fra il nostro desiderio e il suo desiderio, noi lo sentiamo come sofferenza che ci occulta il mondo vero, eccetera. Sì? Buongiorno Rav. Buongiorno a tutti. Vorrei domandare. Non ho capito, scusate. Allora, qual è lo scopo della creazione? Sì, lo scopo della creazione è arrivare alla buona vita, ma buona vita, buona, così, in un modo al 100% proprio. Io ti dico seriamente, la forza superiore, quella che noi scopriamo, quello che i cabalisti hanno scoperto, è buono e benevolente, noi non lo sentiamo così, chiaramente, però quando noi arriviamo alla situazione attraverso il nostro cambiamento in noi, che possiamo sentire che veramente ci sta dando, allora scopriremo questo come la buona e miglior vita. Qual è la migliore vita? Proprio in tale modo che sentirai invece di questo mondo qualche cosa di pieno, qualche cosa di eterno, qualche cosa di illimitato, sia in quantità che in qualità, conoscenza, conseguimento e tutto. Sì? Io ho bisogno di trasmettere questo in avanti. Parlo con amici, parlo con le persone, parlo con la famiglia e mi domandano a me qual è lo scopo della creazione, che cos'è una buona vita, mi sento bene, mio fratello mi dice mi sento bene, che cosa vuoi da me? Cosa le dico a una persona così? Anche se tu parli con un bambino piccolo che ha appena finito di ricevere un bel giocattolo che stava aspettando, allora si sente bene e non vuole più nient'altro. Allora, che cos'è realmente buono? Cosa possiamo dire? Se noi apriamo il nostro desiderio a una misura illimitata veramente e riceviamo lì un riempimento illimitato, noi non sappiamo neanche cos'è questo, ma nel frattempo mi sento bene, va bene, ok, io sono sano, ok, mi sento bene, io non soffro, va bene, allora vuol dire che mi sento bene con quel poco che hai. E allora è impossibile spiegare a una persona che cos'è veramente qualcosa di buono, pertanto il Creatore ci insegna in tale modo così duro, ci porta problemi, porta sofferenze, ma vedi, in accordo alle statistiche non c'è più felice di nessun popolo se non il popolo di Israele. Guarda che esempio che sono, cosa significa qualcosa di buono. Che puoi dire alla gente che voi soffrite, che venite, facciamo una buona vita? Ti guardano a te come, ti guarderanno a te come così. Guarda che succede, che pesantezza del cuore. E allora non hai a chi dirigerti, eh? Grazie, dice l'alunno. Buongiorno Rav. Il mondo ci pressiona, ci fa pressione perché noi arriviamo allo scopo della creazione. Nella famiglia, il mio compito come padre è educare i miei figli perché arrivino a questo cammino, o deve succedere per conto suo una cosa così? Rav dice: come tu sempre vuoi dare ai tuoi figli il meglio, devi cercare di farlo. È scritto. La Torah ci impegna in questo. Cioè, provare a convincerlo che arrivino a questo cammino, dice lo studente. Sì, dice Rav. Grazie mille, Rav. Ma non cercare di convincerli. Spiegagli. Cerca di spiegargli che questo esiste. La scelta deve essere sempre loro. Allora, supponiamo che mio figlio adesso si trova, adesso sente la lezione, per così dire, e mia figlia giovane sta traducendola in alto, al piano, al terzo piano, veramente, durante la lezione. La figlia maggiore non ne vuole sapere niente, non vuole ascoltare. È una biologa, un perito biologo, una cosa così. Tutti ascoltano, tutti conoscono, tutti sanno, ma ognuno in un certo modo sceglie la sua misura di partecipazione. È proibito fare la compressione, ma bisogna far conoscere che c'è, cioè questo glielo devi dare. Significa insegnare a tuo figlio l'artigianato, Ok, abbiamo finito. Abbiamo la decina decina 3 di Petah Tikva. Sì, sono i 15 amici, sono andati vicino alla spiaggia e hanno fatto una grigliata ieri, una colazione. Sono lì di questi amici, guarda che invidia. L'invidio. Avete domande? Dopo tutto questo, tuttavia, avete domande? Ancora avete domande? Bene, no, ah, ok. E che domande potreste avere dopo tutto questo? Bene, amici. Sì, tu sì. Zvika, tu no. Buongiorno, Rav. E buongiorno a tutti. Siamo dal Carmiel e siamo venuti qui all'attacco. E dopo il congresso di America sentiamo un grande avanzamento, una grande pressione anche. Quello che ci spinge in avanti è un grandissimo amico della decina che sta passando uno stato di salute molto grave. Tu dici, cosa significa una cosa così? Cos'è che veramente noi possiamo fare quando osserviamo qualcosa così nella decina in un amico? Rav dice, voi dovete controllarlo. Allora, voi dovete analizzare così. Se il resto di voi aiuta, pensate tutto il tempo a lui. Tutto il tempo pensate a lui. Quando mi sentivo male, il Rabash mi ha preso personalmente vicino al libro e al Talmud del 10 Sefirot e mi ha detto siediti e studia. Così proprio, eh? Quasi non riuscivo neanche a vedere le lettere, talmente stavo male, dice Rav. Era uno stato duro, avevo un attacco di stomaco, di ulcera, così. Però lui che ha fatto questo. Cercate di vedere se lui può studiare con voi. Pregate. Pensate tutto il tempo e tutti insieme, tutta la decina. Può essere anche che coinvolgete anche le altre decine se lo stato è così tanto critico. Noi veramente diciamo che è uno stato critico. Rav dice, pensate tra di voi come farlo e noi prenderemo anche in considerazione se c'è qualche problema per un amico, aiutiamo. Grazie. Bene, cari amici, la nostra missione di oggi è come scopriamo il Creatore, come noi nella decina costruiamo questo luogo per rivelare il Creatore e come realizziamo questo fino alla sera nel lavoro fra di noi. Un'altra volta, come noi scopriamo il Creatore, come noi nella decina costruiamo il luogo per rivelare il Creatore e come realizziamo tutto questo e controlliamo tutto questo nella nostra riunione che abbiamo stasera con Rav. Voglio aggiungere che abbiamo una difficoltà. Oggi stasera abbiamo un incontro con te dalle 5 alle 6 e mezza e poi daremo tutti i dettagli ai gruppi del mondo dalle 5 alle 6 e mezza ora di Israele. E per terminare abbiamo, per concludere, abbiamo una riunione questa sera per la divulgazione. Siete tutti invitati a Petah Tikva. Domenica Yeshivat Haverim, banda della musica, e beh, tutto, potete venire qua, guardate, concordate l'arrivo con il numero in sovraimpressione. Con questo concludiamo. Buongiorno, buonanotte. Canzone. המציאות חולפת ואני עכשיו חושב מה ייתן תקווה ויסלק את הכאב יוצא אל הרחוב מתערבב בתוך כולם מי צריך את מי יותר אני או העולם כי we are you should come along. Together we cannot be wrong. Теперь я точно знаю, все мы соединены. Любой вопрос решаем, если вместе будем мы. Жизнь она как сказка, если мы одна семья. Бесконечно прекрасный мир и 7 миллиардов я. Here we are, you should come along. With one voice we can spread this song. Bring down the walls, you know it won't be long. When we're together we donde sea o por la unión todas las puertas se abren al abrir tu corazón nada es imposible cuando hay fuerza y voluntad juntos bailaremos hasta la eternidad.